Inquieto dalle 10 è presentato da Dave's American Food, un'incredibile esperienza americana in Italia. Ci trovi a Gioia Tauro e sui social.
Gatic Fertility Center è un centro d'eccellenza dedicato alla fecondazione assistita. Tutte le info su gatic.com.
The Center, estetica e parrucchieri.
Tagli e colori che seguono le ultime tendenze.
The Center, a Gioia Tauro. Visita la nostra pagina Facebook.
Di nuovo in studio qui a Inquieto dalle 10 e come ogni lunedì facciamo il punto sulla giornata di Serie D e in particolare sui risultati delle due squadre della Piana, Palmese e Cittanovese. Una domenica finalmente positiva per entrambi le compagini. Infatti la Cittanovese ha vinto addirittura per 5-0 contro la Cireale e finalmente si è ripresa anche la Palmese, che si è imposta all'ultimo minuto, proprio al photo finish, contro il Palazzolo. Infatti Palmese-Palazzolo è terminata 2-1. Per la compagine neroverde un buon risultato dopo un periodo davvero negativo, che però non la fa allontanare chiaramente dagli ultimi posti della classifica, ma riesce a mettere comunque un po' di distanza tra lei e gli ultimi due posti. E per parlare di questo momento della Palmese e di questa finalmente buona prestazione, abbiamo in collegamento con noi Ferdinando Panucci di 105 Group e corrispondente da Palmi del Quotidiano del Sud. Ferdinando, buongiorno.
Buongiorno a te Lucio, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Inquieto dalle 10.
Dicevamo, finalmente un buon risultato per la Palmese dopo un periodo abbastanza complicato. Intanto che aria si respira lì a Palmi dopo questa vittoria?
Sicuramente una vittoria che fa tanto morale questa per la Palmese, considerando che la squadra del Padron Carbone veniva da una serie di risultati negativi, una serie di ormai 7 partite senza vittorie, durante la quale l'unico punto conquistato era stato quello contro il Messina casalingo nella partita appunto precedente allo Stadio Lopresti. Diciamo che seppur conquistato il photo finish, la vittoria di ieri è stata sicuramente un segno dato all'ambiente da parte della squadra di mister Serlicoli, se non altro per l'impegno che i giocatori ci hanno messo in campo. Sicuramente è stata una partita nella quale la supremazia territoriale, che va tanto di moda oggi parlare di supremazia territoriale, ecco, quest'ultima è stata nettamente a favore della Palmese, e anche le occasioni sono state appannaggio dei giocatori. C'è da dire che si è registrato un avvio non proprio promettente per la squadra della Palmese, che era inizialmente andata in vantaggio con il gol di Furno, a dire la verità, sull'indecisione del portiere Capone, un giovanissimo, classe 99, al suo esordio in Serie D, che fa parte del blocco dei nuovi acquisti schierati in massa già ieri da mister Pellicori.
Ferdinando, facciamo un attimo un passo indietro e approfittiamo chiaramente della tua conoscenza delle cose palmesi. Allora, da un osservatore esterno che sono appunto io, l'idea era che la squadra avesse avuto un crollo psicologico dopo la penalizzazione. Invece, a sentire le dichiarazioni di ieri, è chiaro che è successo qualcos'altro. Intanto, prima anomalia che forse recentemente si è registrata solo a Palmi, l'esonero di un allenatore la domenica, che ha avuto qualche settimana fa, per poi trovarselo praticamente il giorno dopo a dirigere l'allenamento. Cosa era successo tra Palmese e Pellicori? Partiamo da qui e poi piano piano cerchiamo di ricostruire un po' tutte queste vicende.
Sì, effettivamente l'analisi che tu hai fatto è giusta, voglio dire. Inizialmente si pensava che la squadra avesse subito il contraccolpo psicologico dai 5 punti di penalizzazione presi, dal giudice sportivo, eppure strada facendo è stato chiaro che non si trattava solo di quello, ma che comunque probabilmente qualcosa nell'ambiente si era rotto, ecco. E questo è apparso chiaro chiaramente dopo la penultima partita in casa, quella giocata dalla Palmese, non vado errato, contro il Troina, la squadra capolista del girone di Serie D, durante la quale a fine partita c'erano stati animi un po' tesi anche nello spogliatoio stesso della Palmese tra gli stessi compagni di squadra. Quindi se ciò non era apparso chiaro già da prima, che la partita del, del 12 novembre è stato l'esempio lampante. Quella partita aveva appunto portato all'esonero di, insieme a quella successiva, all'esonero di mister Alessandro Pellicori. Il comunicato ufficiale, di verità, sul fatto che Pellicori sia stato richiamato poco dopo, riporta più che altro che la società abbia fatto delle valutazioni e poi a livello tecnico-tattico abbia deciso di continuare il percorso con il mister Cosentino. A dire la verità, anche l'ambiente è stato contento di questa riconferma di Pellicori, eppure c'è chi dice invece che, guardandosi attorno, c'è stato un po' di indecisione su chi chiamare. Si era parlato di Francesco Ferraro, si era parlato di Ivan Franceschini, però poi nel concreto, pur essendo venuti questi ultimi due insieme anche qualche volta addirittura a Francesco Cozza, si era parlato appunto di questi nuovi, erano venuti allo presto a visionare un po' la squadra, però poi nel concreto nulla di fatto, e si è deciso comunque di continuare con Pellicori, che tra l'altro era parso non essere totalmente colpevole alla fine delle cattive prestazioni, anche perché l'ambiente era più propenso ad imputarle alla squadra che non al tecnico. Non si sa, nel calcio a pagare è sempre l'allenatore. In questo caso però, diciamo che la società ha fatto un passo indietro rispetto all'esonero.
Ferdinando, ma un'altra cosa, io ieri ho visto che in conferenza stampa si è presentato Carbone, ma anche lui non si era dimesso da presidente?
Sì, tecnicamente lui si era dimesso, però rimane, aveva già dichiarato che sarebbe rimasto vicino agli ambienti neroverdi, essendosi speso ormai da 5 anni per questi colori. Diciamo che oltre al direttore generale, il portavoce della società rimane comunque lui. Il direttore generale è quello che in questo momento comunque ha le redini della squadra, però come portavoce al momento ai microfoni continua a presentarsi il padron Carbone.
Ferdinando, proprio nelle parole del patron Carbone, definiamolo quindi così, si è parlato della necessità quindi di fare una rivoluzione. È chiaro che si era rotto qualcosa nello spogliatoio, e di una squadra che andrà comunque nel periodo di Natale in ritiro per conoscersi. Ma secondo te, diciamo che il margine sicuramente c'è tutto per poter recuperare il cammino, anche perché la Palmese fortunatamente ha avuto un esordio davvero positivo quest'anno, con una serie di risultati che gli hanno consentito anche di in qualche modo di ammortizzare la striscia negativa dovuta sia alla penalizzazione ma anche ai risultati che poi non arrivavano. Tu ritieni che ci sia spazio per togliersi qualche soddisfazione e ambire comunque a una buona salvezza?
Sì, sicuramente bisognerà fare conti anche con formazioni attrezzate come il Portici, il Messina, che in questo momento galleggiano in zone di classifica leggermente migliori, con il Messina che in questo momento ha 5 punti di vantaggio, il Portici 6, ed è al limite della zona play-out. È chiaro che la Palmese dovrà fare il suo per cercare di uscire dal guano della zona play-out, nella quale al momento si trova risucchiata. I margini ci sono, però come hai detto tu bisogna conoscersi, la squadra è totalmente nuova. Già ieri c'erano in campo 5 nuovi innesti, partendo dal portiere Capone, passando per la Villa, che pur essendo una vecchia conoscenza della Palmese, si trovava di fatto con una squadra totalmente nuova al suo fianco, fino al marcatore o allo stesso Valeriani subentrato. Sicuramente il fatto che adesso ci siano le festività, subito dopo la gara di Barcellona in programma per domenica prossima contro l'Igea Virtus, può favorire la Palmese, che ha deciso appunto di effettuare questa rivoluzione da parte della Rosa. Una rivoluzione che comunque non è passata inosservata, anche per le gestioni eccellenti su tutte, quelle di Luigi Lepiane, che era stato un po' adottato come beniamino dei tifosi, e di Santino Misale, che da Palmese Doc sicuramente l'ambiente non si aspettava una sua partenza.
Ferdinando, ma quando si parlava di spogliatoio che si è rotto, evidentemente questi giocatori poi sono stati ceduti, erano un po', sono stati considerati dalla società i fautori di questa rottura?
Guarda Lucio, di questo non ne sono certo. È chiaro che parecchi dei giocatori che sono stati allontanati o comunque che hanno deciso di intraprendere una strada diversa rispetto alla Palmese probabilmente non avevano un grandissimo rapporto con lo spogliatoio. Mi viene da pensare ad esempio alle frizioni tra De Lucia e Murillo, il primo rimasto in rosa seppur ormai relegato al ruolo di riserva, il secondo partito verso altre destinazioni. È chiaro che probabilmente la società ha deciso di allontanare dallo spogliatoio e dal gruppo coloro che comunque, se non fautori, erano comunque coinvolti in questi attriti, in queste edizioni, sempre probabilmente ragionando nell'ottica dell'unità di gruppo. E probabilmente il risultato si è visto anche ieri con la vittoria, che è proprio stata definita, probabilmente è giusto considerarla tale, come una vittoria di gruppo, una vittoria di cattiveria, perché probabilmente ancora si fa fatica, considerando appunto i nuovi innesti, a sviluppare un gioco corale. Quindi diciamo che la Palmese l'ha vinta mettendola sul piano dell'agonismo.
Ferdinando, due nomi. Il giocatore che di quelli tra i partenti di cui ti spiace di più, insomma, che non indossi la casacca nero-verde, e poi un pronostico, l'altro nome che appunto ti chiedevo, è secondo te tra i nuovi innesti o comunque chi sarà secondo te a fine anno il miglior giocatore della stagione della Palmese? Qua andiamo pure sulle tue doti, diciamo, di conoscenza calcistica, e poi a fine anno vedremo se ci avrai azzeccato.
Ok, guarda, sicuramente non può non dispiacermi il fatto che Santino Misale abbia deciso di comunque abbandonare la squadra. Era ormai il terzo anno di Serie D con lui, era stato un giocatore della Palmese anche in eccellenza, quindi ormai era diciamo un giocatore di lungo corso per i colori neroverdi. Oltre a lui, quello che tecnicamente probabilmente mancherà di più alla squadra è sicuramente Luigi Lepiano, un giocatore veloce, bravo nel dribbling e che in qualche occasione, pur subentrando alla panchina, aveva anche risolto le partite casalinghe della Palmese. Per quanto riguarda il pronostico, credo che per il momento il giocatore più decisivo sia stato sicuramente Mattia Gagliardi, il miglior realizzatore di questa squadra. Se tu però mi chiedevi probabilmente dei nuovi acquisti, chi sarà il più decisivo tra i nuovi acquisti?
Sì.
Guarda, forse è un po' presto per dirlo, perché ancora li abbiamo visti all'opera solo ieri, però Vitale ha fatto vedere diciamo buone cose a centrocampo oltre al gol. In più, magari può sembrare strano, però nonostante diciamo l'errore che ha causato il gol subito della Palmese, io dico anche Capone, un giovane portierino in classe 99 che però consente con il suo arrivo di un po' modificare l'assetto totale della squadra, perché come ben sai e come ben sanno anche gli ascoltatori, per giocare in Serie D c'è bisogno di un certo numero di fuoriquota. Ecco, avere la possibilità di schierare un fuoriquota in porta ti dà la possibilità di avere un giocatore di maggiore esperienza lì davanti, per cui credo che l'innesto di Capone possa essere molto molto importante per questa squadra.
Abbiamo avuto in collegamento con noi Ferdinando Panuccio di 105 Group e corrispondente da Palmi per il Quotidiano del Sud, e con lui abbiamo approfondito tutto ciò che riguarda la Palmese, la vittoria di ieri, ma abbiamo soffermati anche su tutto il periodo negativo che speriamo si sia concluso ieri. Ferdinando, grazie e buona giornata.
Grazie a te Lucio, buona giornata a te e a tutti gli ascoltatori.
E ci siamo occupati nel corso di questa puntata del sequestro effettuato alla Capitaneria di Porto di due frantoi che sversavano illecitamente e senza nessuna norma, senza rispettare nessuna norma, nel torrente Budello. E proprio pochi minuti fa è arrivata la notizia che ci dà ulteriori, diciamo, aggiornamenti sulla vicenda. E aveva continuato a utilizzare il frantoio nonostante la Capitaneria di Porto lo avesse sequestrato nei giorni precedenti per violazione di norme ambientali. Per questo motivo sabato è finito agli arresti domiciliari il cinquantenne Domenico Antonio Ferraro. L'uomo, già noto alle forze di polizia, è stato sorpreso dai carabinieri di Rizziconi all'interno del frantoio. Secondo quanto riferito dai militari, Ferraro avrebbe rimosso i sigilli per riprendere la propria attività. lavorativa utilizzando i macchinari sequestrati. Il frantoio, lo abbiamo detto prima, era stato sequestrato la scorsa settimana proprio per impedire la prosecuzione dell'attività lavorativa e prevenire ulteriori sversamenti sul suolo e nelle acque sotterranee. Già da qualche giorno i volontari dell'Osservatorio Ambientale Iride del Comitato di Quartiere Fiume avevano segnalato una colorazione anomala delle acque del torrente Budello, da ricondurre proprio allo sversamento di reflui derivanti proprio dalla lavorazione delle olive. Ferraro è stato arrestato e accompagnato a casa in regime di arresti domiciliari in attesa della celebrazione del rito direttissimo. E siamo giunti al termine anche di questa puntata di Inquieto dalle 10, la prima di questa settimana, e ovviamente oggi è lunedì 11 dicembre, ma andiamo un po' a ricapitolare di cosa ci siamo occupati oggi. Siamo partiti dalle novità relative alla zona economica speciale del porto di Gioia Tauro e alla conferenza stampa di oggi del presidente Oliverio, proprio per illustrare queste novità. Non sono purtroppo arrivate nel corso della puntata notizie inerenti a questo appuntamento. E poi liberi di scegliere il programma del Tribunale dei Minori di Reggio per dare una possibilità a chi ha sbagliato. Abbiamo parlato della storia di Alfonso Gallico e ascoltato il servizio che gli è dedicato TV7. Budello inquinato, la Capitaneria ha sequestrato due frantoi grazie alle denunce dell'Osservatorio Ambientale Iride e del Comitato di Quartiere Fiume. E su questa notizia è arrivata un aggiornamento pochi secondi fa, ve l'abbiamo dato in diretta, con l'arresto di uno dei titolari di uno dei frantoi sequestrati, che è stato sorpreso sabato dopo quindi il sequestro della Capitaneria di Porto dai carabinieri all'interno del frantoio con l'intenzione di continuare la lavorazione. L'uomo si trova ai domiciliari in attesa del rito direttissimo. E poi abbiamo avuto in collegamento telefonico con noi pochi minuti fa Ferdinando Panucci di 105 Group, corrispondente del Quotidiano del Sud, e con lui abbiamo ampiamente parlato del momento che sta vivendo la Palmese, dei tanti cambi sul mercato, della buona affermazione nella partita di ieri. E infine ci siamo occupati anche delle procedure per la cessione agli under 40 di terreni agricoli pubblici abbandonati. Sono state avviate anche in Calabria, e in provincia di Reggio ci sono 12 terreni per un totale di 143 ettari. Chi termina qui, lo dicevamo, questo appuntamento con Inquieto dalle 10. Chiunque di voi voglia riascoltare questa puntata lo potrà fare in podcast su inquietonotizie.it oppure questa sera in replica su Radio Eco Sud a partire dalle 20. A tutti voi, da Lucio Rodinò, l'augurio di una buona giornata, di un buon inizio di settimana e di un buon proseguimento con i programmi di Radio Eco Sud.
Avete ascoltato Inquieto dalle 10, ha condotto in studio Lucio Rodinò.